capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Allora, qua praticamente Gesù aveva fatto una serie di miracoli, la prima moltiplicazione dei pani, dopodiché c'era stato il miracolo della tempesta e poi adesso praticamente era tornato a girare per il territorio. E in quel tempo, dice, vennero da Gesù, da Gerusalemme, i farisei e gli scribi. Avevamo già visto che i farisei e gli scribi avevano cercato precedentemente di trovare Gesù in fallo sulla questione della guarigione di sabato, sulle questioni di alcune interpretazioni delle scritture. Qua, sì, sul fatto che i discepoli mangiassero di sabato le spighe, eccetera, eccetera. Qua si attaccano invece a un'altra cosa, cioè dicono: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Quindi la tradizione degli antichi era quella di lavarsi le mani per prendere cibo. E uno dice, vabbè, è minima norma igienica. Beh, adesso, allora non era così. In realtà lavarsi le mani, lavarsi le braccia, cose del genere, soprattutto se si usciva fuori, che noi intendiamo oggi come norma igienica, allora era intesa come norma religiosa. Cioè significava che se tu, per dire, uscivi fuori e nel mercato toccavi i soldi per pagare, diventavi impuro. Quindi per diventare puro dovevi lavarti. Se toccavi il pane che mangiavi con le mani impure, trasformavi il cibo in impuro e quindi quando lo mangiavi diventavi impuro anche all'interno. Quindi l'idea era quella di avere una purezza esteriore, perché tutto ciò che tu toccavi da impuro diventava impuro. Per esempio, un'altra delle cose era, se per esempio uno, non so, faceva un funerale e toccava un morto, anche un suo parente, diventava impuro per una settimana, doveva fare lavaggi per una settimana. Così per esempio le donne con le mestruazioni erano impure, quindi non potevano toccare niente, altrimenti rendevano tutto impure. Era tutta una serie di regole che venivano date, no? E i discepoli di Gesù invece mangiavano senza lavarsi le mani, no? Allora vengo rimproverato Gesù dicendo: tu non insegni ai tuoi discepoli le tradizioni religiose degli antichi, cioè quelle che noi abbiamo sempre rispettato e che vanno rispettate per essere, diciamo, a posto dal punto di vista religioso. Gesù in realtà non gli risponde dicendo che questa domanda che loro fanno è sbagliata, cioè non gli dice che non bisogna rispettare le tradizioni degli antichi, però risponde dicendo: perché voi invece trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Cioè gli gira la domanda alzandola di livello, perché le tradizioni le avevano fissate degli uomini, non erano nella legge di Dio, erano delle tradizioni che erano state fissate dai sacerdoti, dagli scribi e dai farisei. Invece il comandamento di Dio, onora il padre e la madre, che è proprio uno dei 10 comandamenti, quello non è un precetto di uomo, quello è il comandamento di Dio. E lui dice: voi rimproverate a noi di trasgredire tradizioni umane, ma voi trasgredite il comandamento di Dio per rispettare le vostre tradizioni umane. Come dire, è più importante il comandamento di Dio o le tradizioni umane? Evidentemente il comandamento di Dio. Quindi voi non avete titolo a venire a rimproverare a noi di non rispettare le tradizioni umane, perché voi non rispettate neanche il comandamento per rispettare queste tradizioni. Quindi sbagliate proprio alla base. Perché fondamentalmente dopo dice: chiunque dice al padre o alla madre ciò con cui ti dovrei aiutare offerta a Dio non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre. Qui una traduzione che la parte italiana fa, in realtà nella parte latina c'è solo una frase, cioè dice: quando dici a tuo padre o tua madre, ciò che do a Dio gioverà a me e a te. Cioè, cosa significa? Se uno aveva, non so, sapeva che una volta tutte le cose che c'erano, il raccolto, le bestie del che nascevano, cose del genere, bisognava offrire, per esempio, di una mucca, di una pecora, cose del genere, il primo nato, il primogenito doveva essere offerto a Dio, quindi non lo potevi tenere tu, lo dovevi portare al Tempio. Al Tempio veniva sacrificato a Dio, quindi ucciso fondamentalmente, una parte veniva bruciata, quindi il grasso e altre parti che venne, una parte della carne veniva anche questa bruciata in sacrificio e una parte la tenevano i sacerdoti per il loro sostentamento. E ovviamente questo all'inizio era nato perché Dio voleva che si sapesse che ogni primizia, quindi non so, le prime cose, i primi raccolti, le cose l'uomo le restituisse al Tempio, come dire che riconosceva che gli veniva da Dio, sia il fatto che aveva il bestiame, sia il fatto che c'era un buon raccolto, tutte le cose, per ricordarsi sempre che l'uomo dipende da Dio. E in parte perché i sacerdoti che non svolgevano un lavoro, ma curavano appunto il Tempio e il culto a Dio, avessero di che sostentarsi. Però col tempo, chiaramente passati centinaia di anni, la cosa era diventata sempre un pochettino più, meno, diciamo, meno religiosa, con uno, meno lo spirito dell'inizio, e più era una specie di tassa che le persone pagavano ai sacerdoti e che ovviamente i sacerdoti a quel punto li riscuotevano. Quindi, se uno faceva voto, oppure se aveva qualcosa, non so, metti caso che una famiglia povera nasceva un primogenito, un agnellino, cosa del genere, doveva portarlo al tempio, quindi non poteva utilizzarlo. E neanche se, dice Gesù, tuo padre e tua madre stanno morendo di fame, i sacerdoti ti insegnano che se il primogenito è offerto a Dio, tu non lo puoi far mangiare a tuo padre e a tua madre, neanche se muoiono di fame. Perché? Perché è offerto a Dio, quindi è sacro. Allora lui dice, voi trasgredite il comandamento di Dio, che onora tuo padre e tua madre, per le vostre tradizioni di uomini, cioè il fatto che devi portare il capretto piuttosto che la primizia. E allora dice, in questa maniera qua avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Cioè, se capita il caso, evidentemente lui fa riferimento a un caso che era capitato e che noi non conosciamo perché non c'è scritto, ma se fa un riferimento e nessuno gli chiede cosa stai dicendo è perché era una cosa che succedeva spesso, o c'erano situazioni di povertà estrema in cui i sacerdoti pretendevano comunque che venisse portata al tempio l'offerta, anche se questo significava non curare la vita della propria famiglia. Allora Gesù qui li rimprova dicendo siete degli ipocriti, cioè ipocrita è uno che simula una cosa ma dentro ne un'altra, quindi loro facevano finta all'esterno di voler far rispettare la tradizione religiosa, ma in realtà era solo avidità, perché se l'avessero utilizzata i poveri non gliela portavano più a loro, non ce l'avevano più loro. Quindi fondamentalmente non gliene importava niente dell'offerta fatta a Dio. Quella tradizione voleva venisse rispettata solo perché portava loro un privilegio e permetteva loro di avere delle ricchezze, no? O avere insomma, di vivere nell'abbondanza quando gli altri invece avevano difficoltà. E allora gli ripete quello che aveva detto Isaia di loro. Dice, bene ha profetato di voi Isaia. Isaia, 800 anni prima di qua, aveva detto queste parole e Gesù dice, Isaia le riferisce a voi queste parole. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Cioè, dicono di voler far l'offerta a Dio, ma in realtà vogliono solo guadagnarci. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Guardate come qua effettivamente Gesù gli va a tirar fuori un passo, dove Isaia 800 anni prima aveva descritto quella situazione. Probabilmente succedeva già al tempo di Isaia, però Gesù lo tira fuori in quel contesto lì. E dice, invano mi rendono culto, perché? Perché a Dio non gliene frega niente di ricevere un capretto o la prima parte del raccolto, cioè non ne ha bisogno, era per far capire all'uomo che l'uomo dipende da Dio. Ma è chiaro che se c'è la povertà, è chiaro che se sta morendo tuo padre o tua madre, certo che Dio non pretende di avere il capretto e lasciar morire tuo padre o tua madre, cioè cosa se ne fa? Cioè, il sacrificio aveva senso se c'era un'abbondanza, ma se no... Ovviamente Dio è più contento che aiuti tuo padre e tua madre col capretto che non portarlo a inutilmente essere bruciato per Dio, no? E quindi dice, mi rendono culto in vano, perché il culto a Dio era per rendere grazie, per rendere lode a Dio. Ma se tu per rendere lode a Dio contraddieni il comandamento onora al padre e alla madre, certamente Dio non è contento. Quindi è un culto reso in vano. Cioè non è che Dio è contento di quel culto lì, è una cosa fatta male. Insegnando dottrine che sono precetti di uomini, cioè non è comandamento di Dio quello è una tradizione dell'uomo, però prima viene il comandamento di Dio, se non si rispetta il comandamento di Dio tutte le tradizioni dell'uomo non hanno senso. Ed ecco che dopo aver detto questo gli altri non ribattono più, perché erano convinti che quello che aveva detto Gesù era giusto, ma ciò nonostante dopo vedete che i discepoli dicono, sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole. Cioè, sapevano che erano giuste, ma non le volevano comunque accettare. E allora Gesù cosa fa? Convoca sé la folla, riunisce la folla e dice, ascoltate e intendete. In questa cosa qui cosa vuol dire ascoltate e intendete? Cioè vorrei dire ascoltate e capite. Vabbè, ma tu quando, per dire, non lo so, adesso io iniziassi la lezione e diceva mi raccomando ascoltate e capite tutto quello che dico. Si dà per scontato che se io dico qualcosa le persone capiscono. No, perché abbiamo saputo che, abbiamo visto prima che Gesù parlava in parabole. In questo caso non parla in parabole, parla diretto. Quindi lui dice ascoltate e intendete. Cioè vuol dire questo che vi sto dicendo non è una parabola. È una cosa diretta che potete capire direttamente, ma ha anche un altro significato. Immaginate che Gesù è Dio, quindi la comprensione delle scritture è data dalla grazia di Dio che ci manda il suo Spirito Santo per farci capire qual è il significato di quello che noi leggiamo. Non il significato letterale, perché per quello basta conoscere la lingua, se sai l'italiano leggi una cosa in italiano capisci cosa vuol dire. Il significato spirituale delle scritture non si può conoscere se non è lo spirito che ti illumina a conoscerlo, e tanto quanto hai grazia dello spirito tanto più puoi penetrare il significato profondo della scrittura. Qui Gesù ordina alle folle ascoltate e intendete. Nel momento in cui lui ordina intendete, automaticamente le persone capiscono, anche gli ignoranti, anche gli stolti, anche gli sciocchi, anche quelli che magari erano distratti, lo capiscono perché è un comando diretto che Gesù dà. Quindi anche chiunque ascoltava così, tranne quelli che non volevano ascoltare, perché gli altri si sono scandalizzati e se ne sono andati. Quindi lui ha aspettato che se ne andassero scandalizzati. Non gli ha detto questa parte che li avrebbe potute far capire, perché loro avevano capito che Gesù aveva ragione, ma non lo volevano accettare. E allora Gesù non gli spiega il significato spirituale di quello che ha detto, perché non lo meritano, perché queste persone sono venute lì solo per accusarlo. Una volta che hanno capito che erano loro nel torto, perché facevano delle cose peggio di quelle che rimproveravano, se ne vanno via scandalizzati, cioè, non so come dire, ma come si è permesso di rimproverare noi? E quindi lui lo spiega alle folle e dice non è quello che entra nella bocca a rendere impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Ora immaginatevi che una frase del genere detta così può veramente non avere nessun senso. Cioè cosa vuol dire quello che esce dalla bocca? Cosa esce dalla bocca? Sputo? Cos'è? Ma siccome lui aveva detto ascoltate intendete, chi ha ascoltato quelle cose in quel momento le ha capite, tranne i discepoli, che ovviamente erano anche loro scandalizzati del fatto che aveva scandalizzato i farisei. Però cosa gli dicono? Gli vengono vicino e gli dicono hai visto, come dire, guarda, hai fatto andare via le persone più importanti, sono rimasti solo le persone che non contano niente. Cioè c'è una folla, quelli più importanti, quelli che veramente, perché loro sognavano che Gesù, cioè pensavano Gesù fosse il Messia, quindi avrebbe riscattato il popolo di Israele, li avrebbe, diciamo, liberati dai romani, perché pensavano a un messia come liberatore fisico, come un re, non come Gesù è un re spirituale, no? E quindi, siccome aveva scandalizzato le persone più importanti, è come dire, cavolo, ma sono quelli con cui ci dovremmo alleare noi, non con sta folla inutile, perché se vogliamo fare il nostro, diciamo, progetto di liberare Israele, certamente non ci appoggiamo a questi quattro poveracci, ma dovremmo avere l'appoggio delle persone importanti. E allora loro non erano maldisposti nei confronti di Gesù, ma si sono lasciati influenzare negativamente dal fatto che le persone importanti non davano credito a Gesù. Quindi loro avevano visto i miracoli di Gesù, quindi sapevano che Gesù era il loro maestro, però il fatto di vedere gli altri scandalizzati li mette un po' a loro volta in turbamento, in scandalo. Allora Gesù inizia a rispondere di nuovo con qualcosa di per stimolare la loro, come dire, la loro necessità di capire in fondo. Però dice ogni pianta che non è piantata dal Padre mio celeste sarà sradicata, lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi, e quando un cieco guida un altro cieco tutti e due cadranno in un fosso. Anche questo è letterale, cioè, però ovviamente c'ha un significato spirituale, no? Dice ogni pianta non piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata. È quello che dicevo prima, ogni parola della scrittura se non è spiegata dallo Spirito Santo viene sradicata. Vi ricordate tutta la cosa del seminatore? Cioè se non c'è la grazia di Dio di avere il buon terreno puoi seminarlo finché vuoi il seme, ma non può germogliare, perché o vengono gli uccelli che lo portano via, che è il diavolo, ove o crescono i rovi che sono le preoccupazioni del mondo, lo soffocano, eccetera, eccetera. Non hai possibilità di far germogliare in te il seme perché non sei buon terreno, ma questo buon terreno è la grazia di Dio. Allora dice, se non è il mio Padre Celeste a mandare questo spirito, perché il Padre Celeste è colui che aveva, come dire, ispirato tutta la scrittura, ai profeti, a Mosè, eccetera, eccetera, ma se non manda lo spirito per capirlo è inutile, quindi ogni pianta viene sradicata. E allora dice, lasciateli andare. Loro, questi farisei, sono ciechi, cioè nel senso pensano di sapere, ma non vedono. E come lo dice anche in altri punti, perché vedendo non vedono e ascoltando non intendono e non siano salvati. Cioè perché anche se hanno visto i miracoli, Gesù li ha dimostrato con ragionamento che erano in torto, non vogliono accettarlo, non c'è niente da fare, come c'è il proverbio, no? Non c'è, c'è il peggior sordo di chi non vuol sentire, è questa cosa qua. E lui dice, sono ciechi e guide di ciechi, cioè sono ciechi e guidano altri ciechi, e dice, e se un cieco guida un altro cieco, cosa succede? Che cadranno tutti e due in un fosso, perché com'è? Cioè, non vedono niente, quindi vanno in due, uno trascina l'altro nel fosso. Allora Pietro, che era sempre quello un po' più testone, però era anche quello più coraggioso, perché gli altri non avevano capito niente come lui, però lui lo dice, e quindi dicendolo si becca un cazziatone, mentre gli altri sono più furbi, forse non lo dicono e lasciano andare avanti lui, no? E dice, spiegaci questa parabola. Perché? Perché finora aveva parlato in parabole, accidenti, per una volta che apre bocca dice la sua stupidaggine. Questa volta Gesù non aveva parlato in parabole, aveva parlato diretto. E quindi dice, anche voi siete senza intelletto, cioè anche voi non avete capito. Allora, non capite che tutto ciò che entra dalla bocca passa nel ventre e va a finire nella fogna. Cosa significa? Che tu mangi, digerisci e poi fai gli escrementi. Quindi dice, tutto ciò che voi mangiate, che dite che deve essere puro, se lo tocchi con le mani diventa impuro, cosa c'è? Non capisci? Quello che entra dalla bocca va a finire nella fogna. Quindi c'è la purezza di questo cibo che dovrebbe essere, che tu ti lavi le mani, cosa del genere, guarda poi che fine fa. Cos'è invece che rende impuro l'uomo? È ciò che esce dalla bocca, perché ciò che esce dalla bocca, e qui intende le parole, proviene dal cuore. E lì è la vera purezza. Questo rende immondo l'uomo, perché dice dal cuore provengono i pensieri malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze e le bestemmie. Queste cose rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l'uomo. Cioè dice, non è che se tu non ti lavi le mani, tocchi il cibo, diventi immondo tu. Perché se tu hai fede, se tu sei una persona buona, cose del genere, e quel momento lì non te le puoi lavare o ti sei dimenticato di lavarte, non è che diventi immondo per quello. Ma cos'è che ti rende immondo? Ti rende immondo invece il fatto di avere dal cuore i pensieri negativi. E qui ampliamo un po' il discorso su due punti. Il primo punto, gli ebrei avevano tutta una serie di animali e di cibi che potevano mangiare e altri che assolutamente non potevano mangiare, che erano divisi appunto in cibi mondi, quelli che si potevano mangiare, e immondi, quelli che non si potevano mangiare. Per esempio, il maiale non si poteva mangiare, ancora adesso i musulmani non lo possono mangiare, no? Perché è un animale immondo, mentre l'agnello invece si può mangiare, perché è un animale mondo. Allora, il discorso è questo, Gesù... i primi cristiani, quando sono andati in giro per portare il cristianesimo in tutto il mondo, loro erano tutti ebrei, quindi erano tutti circoncisi, cioè avevano subito la circoncisione, e non mangiavano tutti questi alimenti. Però quelli che dopo erano diventati cristiani non erano ebrei, quindi non erano circoncisi e si facevano battezzare e mangiavano di tutto. A un certo punto viene fuori una discussione. Quelli che diventano cristiani devono osservare tutti i precetti che noi osserviamo, cioè non mangiare cibi immondi, eccetera, eccetera, e circoncidersi o no? Perché c'era chi diceva sì, perché Gesù l'ha fatto, non mangiava cibi immondi ed era circonciso. C'era chi diceva no, perché diceva no, perché Gesù è venuto a portare un superamento di quella legge lì, per cui il battesimo cancella tutte queste prescrizioni e ci mette nella, diciamo, religione della libertà, quindi il fatto di la religione dell'amore, la religione spirituale, non è una religione di osservanze materiali. E ha iniziato a litigare selvaggiamente, per cui sono andati a chiedere a Pietro, agli apostoli, a Gerusalemme cosa dovevano fare. E adesso la faccio breve, a un certo punto hanno deciso che per i cristiani non c'era bisogno di tutte queste prescrizioni, proprio perché Gesù aveva insegnato che non ci sono cibi mondi e immondi, e quindi non aveva senso. E la circoncisione, che faceva far parte del popolo di Israele, non poteva certo essere più forte del battesimo, che nel battesimo è l'acqua con lo spirito di Dio. La circoncisione invece è un atto materiale esterno, come farsi un tatuaggio, per dire io faccio parte di un certo gruppo. Di sicuro non ha il valore spirituale del battesimo, quindi hanno detto no. Ma nasce proprio di qua. Perché ritenevano i cibi mondi e immondi? Perché non era in realtà relativo alla natura di quell'animale, come se il maiale nascesse immondo, mentre l'agnello nasce mondo. No, era il significato che veniva dato a quell'animale. Siccome il maiale sta nello sporco, è avido, mangia sempre, ingrassa e cose del genere, quello è un animale che è stato preso come negativo, mentre l'agnello che loro sacrificavano a Dio, quindi era quello era puro. Un po' come dire, se io dico la parola stupido e la parola intelligente, potrei dire che la parola stupido e intelligente hanno delle lettere, di per sé non è che siano brutte o belle, ma il significato che tu dai a stupido è brutto, quello che dai a intelligente è bello. La stessa cosa era il significato che loro davano all'animale, non era mondo in mondo di per sé, per natura, ma per il significato che gli veniva dato. Gesù dice, però questo significato gliel'avete dato voi. Non gliel'ha dato Dio. Non è Dio che ha deciso che... Dio ha creato la creazione tutta buona. Se non avesse voluto creare qualcosa perché era cattivo, era immondo, non l'avrebbe creato. Persino il diavolo inizialmente era un angelo. Quindi se Dio ha creato tutto buono, poi certo alcune cose possono diventare cattive, come gli uomini, possono diventare malvagi, ma non è che è malvagio di per sé. Lo diventa in relazione al significato delle sue azioni, l'uomo. Gli animali, che ovviamente non hanno la possibilità di scegliere le proprie azioni perché sono guidati dall'istinto, cioè se il maiale ha l'istinto di andare nel fango, non è perché è immondo, è il significato che tu gli dai. Per dire, quando uno dice sei un maiale, non è che indica sei una persona pulita, raffinata, cose del genere, gli dà un significato negativo, però poi se lo mangi non è che diventi come un maiale, mi spiego? Invece gli ebrei pensavano questo, che l'immondezza che stava nell'animale si trasferisse all'uomo se l'uomo lo toccava o lo mangiava. E quindi se lo toccava, se andava in giro, se doveva poi lavarsi tutto per bene per togliersi via questa specie di contaminazione di immondità che si trasmetteva anche a un cibo mondo. Se lo toccavi con le mani immonde diventava immondo pure lui, poi lo mangiavi era immondo pure tu, no? Quindi questo era quanto. Gesù invece qui dice, attenzione, che non è quello, ma è il cuore dell'uomo. E qui ci insegna tantissime cose, perché in queste poche due righe e mezza ci sono veramente una serie di insegnamenti virtualmente infiniti. Primo, che il cuore, di nuovo, non stiamo parlando del cuore fisico, il cuore è il centro, la parte vitale, dove c'è la vita dell'uomo. Lì pulsano le passioni, quindi ciò che ci fa muovere, perché il cuore si muove, a differenza di altri organi, si muove da solo. Quindi cosa significa? Che non è il diavolo a far nascere in noi i cattivi pensieri, i vizi e tutte queste cose, nascono dal nostro interno. Il diavolo cosa fa? Ce le fa balenare davanti, perché noi ci muoviamo verso queste. Cioè se io vedo una bella donna, non è immonda, è bella, appunto. Se la vedo nuda, è bella, Dio l'ha creata bella. Se io la penso per possederla ed è moglie di un altro, io sono sposato, oppure per possederla senza voler avere amore, ma solo per desiderio sessuale, sono io che la rendo immonda, non lei. Cioè perché è il mio sguardo cattivo che la fa diventare cattiva. Ma da dove nasce questo? Non nasce dal corpo bello della donna, nasce dal mio modo cattivo di guardarla. E così tutto il resto, vede, dice, però guardate anche qua come ordina le cose, non è casuale. Se voi guardate, le ordina dalla più grave alla meno grave, però la più grave di tutte sono i pensieri cattivi, più degli omicidi. Cioè i pensieri cattivi sono messi prima degli omicidi. Perché? Perché dal pensiero cattivo che nasce poi la disposizione a fare l'omicidio. Nessuno parte la mattina, si sveglia, adesso voglio uccidere uno. e dall'odio che cova verso le persone, verso quella persona in particolare, i dispetti che ha fatto, eccetera, eccetera, e in un atto di ira poi fa l'omicidio. Ma nessuno nasce volendo uccidere una persona. Quindi tutto nasce dai pensieri cattivi. Da questi pensieri cattivi determinano poi gli omicidi, gli adulteri, adulteri significa andare con l'uomo o la donna di un altro, le prostituzioni. Prostituzione non vuol dire solo fare la prostituta, vuol dire tutti gli atti sessuali che vengono fatti al di fuori del matrimonio, i furti, cioè quando rubi qualcosa, le false testimonianze, vedete che va sempre più in giù, le false testimonianze, le bestemmie. Pensate che le bestemmie Gesù qui le mette dopo le false testimonianze, cioè dire una bugia o una calunnia su un'altra persona la reputa, lui che è Dio, meno grave che bestemmiare il nome di Dio. Mentre per gli ebrei era l'esatto contrario. Se avessimo fatto, l'ordine, sarebbe stato l'esatto contrario. Cioè la bestemmia ti uccidevano se bestemmiavi, ok? Le false testimonianze anche. Il furto ti tagliavano una mano. La prostituzione e l'adulterio ti lapidavano. Gli omicidi, quindi gli omicidi erano la pena delle altre cose, quindi fondamentalmente era meno grave, i pensieri cattivi, vabbè, stanno dentro, nessuno li vede, quindi non li consideravano neppure. Quindi l'osservanza esteriore era, se io mi lavo le mani, no? Mi lavo le mani, poi prendo l'offerta, la porto a Dio e mio padre muore di fame, mica colpa mia, io sono puro. Se mio padre muore, cavoli suoi, cioè, io devo fare la cosa che è prevista di fare. Gesù dice, no, prima... Stai pure con le mani sporche, dai la roba a tuo padre che non muoia di fame, poi al massimo ti lavi, vai a chiedere perdono a Dio e Dio lo gradisce. Il contrario è esatto. È logico che poi quando Gesù va a spiegare le cose scrivi i farisei, poi lo mettono a morte, perché proprio ha radicalmente ribaltato la visione religiosa del tempo, ma la visione religiosa del tempo non l'aveva insegnata a Dio nella legge, l'avevano pervertita gli uomini perché? Perché gli veniva più comodo. Quindi non volevano rispettare veramente i comandamenti di Dio e quindi avevano creato tutta una serie di tradizioni umane in modo che ti possa dire sì, io mi lavo così, se lavo la pentola così, se vado al tempio una volta all'anno, se porto le offerte delle primizie, così, sono a posto, quindi Dio non mi può, trovare in fallo su niente. Tutto il resto, che non è quello, ognuno fa come vuole. Però praticamente i comandamenti di Dio non rispettava nessuno, rispettavano i precetti degli uomini, no? Allora qui dice, attenzione, che è questo che rende immondo l'uomo, ciò che esce dal suo cuore. E anche in questo caso bisogna fare attenzione che questa cosa qua ci rende molto responsabili, perché non è il diavolo che ti tenta a fare una cosa e quindi diventa lui responsabile dell'azione, come se tu non potessi opporti. Sei tu che gli dai possibilità di entrare nel tuo cuore aprendo una falla su un pensiero cattivo. Quando tu nutri un pensiero cattivo, l'odio, la concupiscenza nei confronti di un oggetto, di una donna, di un qualcosa di cattivo che vuoi fare, l'idea che ti piacerebbe rubare quella cosa o essere disonesto e fregare le persone, nasce dal tuo interno. Lì il diavolo si innesta, perché è come un'apertura dove lui può entrare, ma solo se tu lo fai entrare. Quindi non è il qualcosa che nasce dall'esterno, il male, nasce dall'interno. E perché nasce dall'interno? Non siamo stati creati buoni? Sì, ma avendo fatto il primo peccato originale, siamo feriti da questo peccato originale. Il peccato originale, nel momento in cui l'uomo e la donna non si sono fidati di Dio e hanno voluto decidere di per sé come comportarsi, hanno perso la grazia di Dio. Quindi, mentre prima erano stato di grazia, quindi potevano fare solo le cose buone, nel momento in cui si sono staccati da Dio, possono anche fare le cose cattive. Questo è alla base della loro libertà, il libero arbitrio, cioè possono scegliere di stare con Dio oppure no, ma è anche alla base del fatto che noi siamo soggetti a una mistura di bene e di male. Quindi di per sé siamo creati buoni, ma dentro di noi c'è l'inclinazione al male. Quindi questa inclinazione al male dipende da noi se assecondarla o respingerla. Boh, adesso basta. Mi pare di averlo sviluppato molto questo argomento qua. Dopodiché c'è l'episodio della donna cananea. Allora, attenzione che i cananei, qui torniamo indietro di centinaia di anni, di proprio secoli e secoli, erano il primo popolo che stava nel erano il primo popolo che stava nella casa di Israele. Ecco, nella, scusa, nella casa di Israele, volevo dire nella terra di Israele. Allora, nella terra di Israele, prima che gli ebrei venissero, Abramo stava in Babilonia, quindi in un posto completamente diverso. Dio l'aveva chiamato e gli ha detto: se partirai ti darò una terra che, dove scorre latte e miele, che le tue generazioni avranno e la tue, per tutti i secoli dei secoli, eccetera, eccetera. Abramo è partito ed è arrivato finalmente in questa terra, dove inizialmente c'erano i Cananei, cioè non era vuota. C'erano altri popoli. I Cananei erano idolatri, cioè sacrificavano agli idoli e avevano degli dei anche molto violenti, quindi facevano sacrifici umani. Adesso non mi ricordo se forse c'era anche qualche rito demoniaco, eccetera, eccetera. Perciò Dio aveva prescritto agli ebrei di non mischiarsi con i Cananei, quindi di dire: entrate nel... Alcuni erano proprio stati sterminati durante la guerra. E altri invece aveva detto: questi non, voi non vi mischierete, voi siete un popolo che state per conto vostro, e quindi questi erano stati cacciati e messi un po' ai margini, quindi messi in territori dove c'erano solo Cananei. In alcune di queste città, Tiro e Sidone, coi secoli, ovviamente poco per volta la cosa si è un po' ammorbidita, per cui convivevano diversi popoli. In più, dopo l'occupazione romana, i romani hanno detto: ma noi non ce ne frega niente di tutta sta roba religiosa, chi vuole venire in città viene in città, e garantivano a tutti la possibilità di entrare. Perciò i Cananei, dal punto di vista degli ebrei, erano considerati un popolo reietto, cioè una razza neanche inferiore, proprio una razza da non considerare proprio, quindi con cui non aveva nessun contatto. Ecco perché, spiegato come mai poi Gesù, quando viene questa donna cananea, si mette a gridare dietro di lui: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Anzitutto, nel dire Signore, figlio di Davide, questa cosa, che poi tra l'altro questo pietà di me, Signore, figlio di Davide, diventa nei secoli successivi il mantra, cioè quello che si ripetevano nella testa, nella meditazione, i monaci del deserto egiziano, e i primi monaci, quelli che proprio poi hanno dato origine al monachesimo, perché in questa frase c'è praticamente una grandissima verità. Intanto, pietà di me significa che tu ti affidi completamente a Dio, per cui c'è una fede profonda. Signore indica la divinità di Gesù, figlio di Davide indica la sua umanità, il suo essere, diciamo, progenie di Davide, cioè della stirpe di Davide. E perché urla dietro a Gesù? Perché sua figlia è crudelmente tormentata da un demonio, nel senso che è indemoniata. Ma Gesù non le rivolge neanche una parola, cioè, che sembra strano, perché fino ad ora tutti quelli che si erano rivolti a lui o li aveva guariti o li aveva curati, o perlomeno anche quelli che erano venuti come prima per contestarlo, almeno gli aveva degnati di una risposta, di rimprovero, però gli aveva risposto. Questa neanche una parola. Allora, dopo un po', i discepoli gli si accostarono implorando Gesù: esaudiscila, vedi come ci grida dietro. E qui c'è un po' la doppia cosa, perché da una parte i discepoli erano brave persone, sicuramente se stavano dietro Gesù non erano persone insensibili o cattive, e quindi vedendo questa che poverina stava veramente male, da una parte si prendono pietà di questa donna, dall'altra un po' gli scocciava, perché dice: ma cavolo, andiamo in giro, questa che urla, cioè, ma fa sto miracolo, gliel'hai fatto a tutti, cioè questa qui continua a urlare, cioè, così ce la togliamo dalle scatole. Un altro evangelista, Marco, dice che invece questa cosa avviene perché questa donna cananea arriva mentre Gesù era in casa. Allora uno dice: ma allora hai sbagliato il Vangelo? No, potrebbe essere che qui non dice che la donna non era stata in casa. Può darsi che Gesù, nel momento in cui viene questa donna in casa, non le parla, e mentre se ne va questa gli va comunque dietro, tant'è vero che a un certo punto dice che gli si butta dinanzi ai piedi per adorarlo. Ma nel frattempo ci sono stati gli altri passi. Prima lei ha riconosciuto che solo Gesù poteva, diciamo, guarire questa sua figlia. Poi c'è stata l'intercessione dei discepoli, e questo cosa ci insegna? Che anche noi, quando preghiamo, possiamo chiedere l'intercessione dei santi. Cioè i santi possono intercedere per noi nei confronti di Dio, o la Madonna può intercedere per noi nei confronti di Dio, chiedendo per noi quello che sembra che Dio non ci risponda. Però Gesù non solo non risponde, ma qui dice proprio esplicitamente, perché i discepoli risponde, gli dice: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele, cioè questa è Cananea, non c'entra con noi. Io sono stato inviato per Israele. In effetti il Messia promesso era stato promesso al popolo di Israele. Ma nella grandissima onnipotenza di Dio, siccome tutti gli uomini erano macchiati dal peccato originale, ma il popolo eletto era solo Israele, Dio mantiene la sua promessa, perché Dio non è mentitore, e quindi manda il Messia per Israele, ma il popolo di Israele non lo accetta. E allora la salvezza viene estesa a tutti. Quindi c'è un disegno di Dio molto profondo, perché il suo popolo di Israele, il suo popolo eletto, quello in cui nasce il Salvatore, quello in cui c'erano le persone a cui lui manda questo Salvatore, non lo accettano. E grazie a questa disobbedienza noi possiamo avere la salvezza. Ma la stessa cosa è avvenuta con Adamo. Se Adamo non avesse disobbedito, non avremmo avuto Gesù perché ci salvasse. Quindi è dalla disobbedienza di Adamo che nasce l'amore di Dio manifestato nella incarnazione di Gesù e nella sua passione, morte e resurrezione. Se no, noi non l'avremmo mai saputo. Avremmo sempre pensato come Adamo: ma siamo qua, in questo giardino, però dov'è che Dio mi dimostra che mi vuole bene? Lui è onnipotente, può creare qualsiasi cosa, non gli costa nulla. Invece qui Dio gli è costato la vita sua, cioè si è incarnato e ci ha dimostrato il suo amore venendo a salvarci quando noi eravamo peccatori. Allora, sentito questo, la donna gli si butta innanzi, adorandolo, cioè proprio dichiarando che pensa che sia Dio, ma dice solo più: Signore, aiutami. Cioè non dice nient'altro, aiutami. E lui le risponde una cosa veramente dura, perché dice: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cani. Qui mette cagnolini, ma in realtà il termine in latino è proprio cani. Uno dice: vabbè, i cani sono dei begli animali. No. Al tempo degli ebrei forse erano peggio dei maiali come considerazione, perché il cane prima di tutto erano selvatici, raramente erano domestici, non c'erano i cani da guardia, quindi c'erano alcuni cani da divertimento così, però venivano proprio lasciati lì e buttavano la roba così, non venivano come adesso curati come delle persone. In più il cane è fortemente immondo perché di solito per due motivi: che quando vomita rimangia il suo vomito, quindi il fatto che torna sul suo vomito ovviamente veniva considerato, se immaginare che il maiale veniva considerato immondo perché va nel fango, figurati se un animale mangia il suo vomito come potrà essere considerato. Secondo, perché ha questo latrato, e terzo perché i cani, soprattutto le cagne in calore, sono uno spettacolo non diciamo particolarmente edificante, e quindi questa loro bramosia nella sessualità veniva giudicata come un animale fortemente impuro. Quindi questa poveretta che era venuta era venuta solamente per avere un aiuto si sente dare della cagna, quindi praticamente forse l'insulto peggiore che gli si poteva dare. Ancora oggi nel mondo musulmano dare del cane a qualcuno è forse il peggiore insulto che gli si possa dare. Infatti noi siamo i cani infedeli, cioè nel senso il peggio del peggio, cioè nel senso perché non siamo fedeli ad Allah, no? Quindi questa donna viene praticamente non solo umiliata, ma proprio francamente offesa. Ed è strano perché Gesù non offende nemmeno quelli che vengono per attaccarlo. Addirittura in croce perdona i suoi crocifissori. Perché con questa donna è così, potremmo dire, sembra blasfemo, cattivo, cioè sembra cattivo, ma non lo è ovviamente, perché la donna in questo modo ha l'occasione di mostrare la sua fede incredibile, perché non solo non dice: ma come ti permetti, cioè io vengo a chiederti aiuto, cose del genere, se non me lo vuoi dare dimmi di no, ma dice: sì signore, ma anche ai cani si dà il cibo delle briciole che cade dalla tavola dei padroni. Per cui dice: Se ai figli tu dai il pane, a noi che non siamo niente, dai almeno le briciole. Questa fede della donna è una fede incredibile, perché non solo non si offende di quello che le viene detto, ma per la sua fede fortissima dice: io mi accontento anche solo delle briciole, le briciole per me sono sufficienti. E allora ecco che Gesù a quel punto, dopo che aveva messo in tutte queste cose erano state fatte apposta per permettere a lei di far vedere questa sua fede, in contrasto con i suoi compagni di religione, gli scribi e farisei, che invece non avevano voluto accettare il rimprovero che lui gli aveva dato per educarli, questa invece si mette nella massima umiltà di far la parte del cane pur di ottenere da Gesù qualcosa, perché sa che anche in quel caso, nella sua totale, diciamo, mancanza, non era ebrea, non aveva diritto, eccetera, eccetera, ma dice: se anche solo la briciola di quello che Gesù può dare, posso ottenere quello che voglio. E allora ecco che avviene il miracolo e la figlia viene guarita proprio per questa fede. Ma più che il miracolo della figlia guarita, qui c'è il miracolo di Gesù che ci mostra a che tipo di fede bisogna arrivare. Cioè, se questa donna fosse arrivata e avesse chiesto a Gesù di aiutarla, Gesù non le rispondeva, ok, dice vabbè, non mi risponde, me ne vado. Oppure se questa donna avesse visto che, nonostante Gesù non rispondeva, i discepoli, che erano i suoi discepoli, presi pietà di lei, imploravano, c'è scritto imploravano Gesù, e Gesù gli risponde no, perché non sono stato mandato per lei, se si fosse scoraggiata lì sarebbe andata a casa, non avrebbe avuto il miracolo. Se non si fosse buttata ai suoi piedi, cioè proprio umiliata già di suo, per poi sentirsi ancora dare della cagna. Quindi c'è proprio essere confermata nella sua condizione di totale, diciamo, distanza da Gesù, come siamo noi nei confronti di Dio. Se si fosse scoraggiata in tutti questi passi, non avrebbe avuto quello che ha avuto, cioè il miracolo della figlia guarita. Ma non solo la figlia guarita, perché Gesù che le dice: donna, davvero grande la tua fede, non lo dice nemmeno a Pietro, anzi lo rimprovera parecchie volte, e il giorno in cui deve andare alla passione, quando Pietro gli dice: io non ti tradirò mai, gli dice: no, tu mi rinnegherai 3 volte prima che sia cantato il gallo, ma io ho pregato il Padre mio per te, perché non venga meno la tua fede, e una volta ravveduto tu possa guidare i tuoi fratelli. Cioè gli dice: tu la fede non ce l'hai, ma grazie a me, che so che non ce l'hai, io ho pregato il Padre perché te la dia. E quindi tu, una volta che ti pentirai, diventerai il primo papa, quello che porterà tutti gli altri sulla retta via, ma non di tuo. Qui invece dice: davvero grande la tua fede, a una persona che non aveva la grazia di Dio perché non faceva parte del popolo di Israele, e che grazie alla sua fede, è vero, ha ottenuto il miracolo della guarigione della figlia, ma molto di più, ha ottenuto di essere, nella sua umiltà, posta sopra tutti gli altri, sopra i discepoli che l'avevano chiesto e Gesù non l'aveva esauditi. Quindi fondamentalmente in questa cosa rimprovera tutti quelli che erano con lui, quelli che erano andati via in prima di tutti ovviamente, ma anche i suoi discepoli che l'avevano implorato e lui non aveva ascoltato. Perché? Perché non l'avevano implorato con quella pietà giusta di essere, come dire, mossi dall'amore per questa donna, è solo perché non voleva che scocciasse. Quindi un po' la pietà, ma un po' anche il fatto di sì, però rompete, se facciamo sto miracolo, pertanto ne fai a tutti, c'è uno più uno meno, non stiamo più lì a tenere il conto, no? Invece questa donna, di fronte a qualsiasi avversità, comunque è riuscita a mantenere la sua fede pronta, no? Quindi questo episodio è un episodio di grandissima diciamo importanza, e viene messo subito dopo tutto il discorso sul mondo e sull'immondo, perché questa donna era immonda ed ha della cagna. Ma la sua immondezza non era, a parte il fatto che era madre di un'indemoniata, per cui anche quello al tempo, cioè se tu avevi un indemoniato in casa, non è che, cioè figurati se eri immondo se toccavi un maiale, eri immondo se toccavi la polvere del mercato o i soldi, e se c'avevi un'indemoniata a casa, quando la toccavi come diventavi? Cioè, no, nessuno ti guardava, nessuno ti veniva neanche vicino, probabilmente solo buttarti lo sguardo addosso diventavi immondo. Quindi immaginatevi questa situazione di questa persona, com'era. Quindi più immonda di lei probabilmente ci poteva essere solo se veniva un indemoniato, ma un indemoniato non può venire a chiedere di essere guarito perché è indemoniato, quindi l'ha fatto lei per loro. Cosa ci insegna anche questa cosa? La potenza dell'intercessione. Perché una delle cose che viene sempre detta, stupidaggini, è: ma io non faccio battezzare i miei figli perché lascio che poi scelgano loro quando... Ma cosa? E qui se fosse stata indemoniata non andava da Gesù a farsi sdemoniare. E la stessa cosa vale per i bambini. Non è che sono indemoniati i bambini, ma la fede dei genitori che si impegnano a educarli cristianamente ottiene nel battesimo il perdono dei peccati, del peccato originale, in quel caso i bambini non possono aver fatto altri peccati che quello, del peccato originale in base alla fede dei genitori. Non è la scelta della persona. Ma poi la stupidaggine è che se io ho una cosa bella, cioè se io sono una madre, so che vado da Gesù e Gesù può guarire mia figlia dal demonio, cosa le chiedo? Vuoi che vado da Gesù a farti guarire dal demonio? Se quella mi dice no, sto bene col demonio, non glielo faccio, perché gli lascio la libera scelta di stare indemoniata. Certo, se sono una madre voglio il bene di mia figlia, quindi anche se la mia figlia non volesse essere tolta, diciamo, sdemoniata, vado comunque a Gesù a chiederlo e io lo ottengo. Poi se questa qui vuole andare a fare di nuovo le salute spiritiche e farsi indemoniare, vabbè, a un certo punto non si può obbligare le persone, ma il battesimo è un dono grande, non ha senso procrastinarlo perché magari poi, anche perché se tu non lo fai dare a bambino perché dici dovrà scegliere lui, come lo educhi? Nel momento in cui tu glielo dai il battesimo è perché tu ti impegni a fare in modo che sia degno del battesimo. Come questa donna che ha fatto di tutto perché la sua figlia fosse guarita dal demonio. Fosse stato che dovevano prenderla a schiaffi, si sarebbe fatta prendere a schiaffi, ma se Gesù l'avesse detto muori tu e guarisco tua figlia, avrebbe accettato di morire per sua figlia. Ora, i genitori che dovrebbero volere bene ai bambini, dovrebbero volere il massimo del bene per i bambini. E qual è il massimo bene se non evitare l'inferno e avere la possibilità di salvarsi e andare in paradiso? Bene di più questo non c'è, perché non puoi garantire la salute ai figli, non puoi garantire la ricchezza, non puoi garantire la bellezza, non puoi garantire la felicità. L'unica cosa che puoi garantire col battesimo è la salvezza eterna. Quella è in tuo potere di farla e non lo fai. Tutto il resto non lo puoi determinare e quindi quello è importantissimo. E qui ci insegna proprio questo, è l'intercessione di altri che si impegnano per te a darti questa cosa. E la stessa cosa vale nei confronti di, abbiamo una persona che a cui vogliamo bene o anche non vogliamo bene, cioè, che è in difficoltà, pregare per questa persona è fondamentale, anche se sembra che non siamo in quel momento esauditi. Quante volte ha dovuto implorare questa povera? Dice che gli gridava dietro, non aveva fatto una volta o due. Cioè, a un certo punto i discepoli erano scocciati di questa cosa qua. Quindi bisogna continuare, anche se non sembra. Perché alla fine è la fede della persona che non molla mai, che sa che Dio alla fine ti darà ascolto se è una cosa buona. Certo, se stai pregando perché uno vinca l'Enalotto, probabilmente no. O magari sì, chi lo sa, se è bene per lui. Ma se tu stai pregando perché la persona, non so, stia meglio, esca fuori da un periodo di depressione, abbandoni un vizio, deve fare una scelta importante perché sia guidata, ha fatto una scelta sbagliata perché capisca che è sbagliata, cioè questa cosa qui ha un valore enorme perché ha il valore dell'intercessione, ma bisogna però fare come questa donna, essere disponibili, essere umili fino in fondo, non dirà siccome non vengo esaudito non faccio più niente, ma come non viene esaudito, ma cioè continua a pregare. Questa donna qua si è umiliata fino ad annullarsi pur di avere quello che voleva. E così Dio richiede da noi. E perché richiede questo? Per esaltarci, perché lo dice Gesù esplicitamente, chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. Quindi i farisei che sono arrivati là per fare la loro piazzata e fare la domanda arguta per mettere Gesù in difficoltà, se ne sono andati con le code fra le gambe e si sono fatti una figura bruttissima di fronte a tutti. La donna che invece era arrivata, che sembrava fosse la più immonda di tutte, quella è a Gesù e dalla cagna, però alla fine cosa gli dice? Donna, la tua fede è grande. Ed è il complimento maggiore che Gesù abbia mai fatto in tutti i Vangeli. Se non quello che ha fatto a Giovanni Battista e a sua madre Maria, beh, vorrei vedere. Cioè. Ma nessuno ha fatto complimenti così grandi. Quindi questo è proprio la vera essenza. Ok, allora io direi fermiamoci qua, dalla prossima volta faremo dal versetto 29 del capitolo 15 e poi forse anche un pezzo del 16.